Radio Nuova Trieste presenta Terra e Vita, alla ricerca del cibo, a cura di Livio Dorigo e Tiziana Cimolino.
Gentili ascoltatrici ed ascoltatori di Radio Nuova Trieste, buongiorno. Ecco, nel corso di trasmissioni passate abbiamo affrontato un argomento, diciamo così, che ha avuto, suscitato attenzione da parte dei nostri ascoltatori e mi è venuta la voglia di poterlo approfondire. Avevamo già idea di approfondire questo discorso sugli animali e il rapporto uomo-animale, anche perché è un argomento che sta un po' dappertutto suscitando non solo interesse, ma anche la capacità, la voglia, la strumentalizzazione di questo interrapporto uomo e animale, animali domestici in particolare. E devo dire che io sto organizzando anche una mostra, come nel tempo il rapporto tra animali e uomo si è sviluppato, si è modificato, ma in modo sostanziale, un qualche cosa che, avendo vicino tutta una serie di inquadramenti da quando io ero bambino, da quando già nella seconda elementare seguivo mio padre che per questioni di lavoro frequentava le aziende agricole, io ho avuto modo di conoscere questi animali, di vedere il rapporto tra me bambino e il rapporto tra gli animali domestici, il tipo di lavoro ai quali venivano assoggettati, il tipo di pascolo, il rapporto che c'era tra zona e zona anche del nostro paese, no? E a un certo momento sarebbe bene che gli animali aiutassero un po' la scuola e la società a sviluppare un rapporto concreto, serio, tra animali, uomo ed ambiente, educare anche i ragazzi alla conoscenza della natura nel suo complesso e dei rapporti, dei benefici che noi abbiamo. Non soltanto per quanto concerne l'alimentazione e tutto quello che gli animali ci possono offrire e dare, ma anche moralmente, sotto profilo etico, il rapporto tra uomo e animale, che poi alla fine nel contesto generale dello sviluppo della natura ci ha visto nella successione darwiniana che i nostri rapporti sono abbastanza, ci ritroviamo un po' in alcune specie animali, anche nell'intelligenza. Per esempio la gallina, tutti dicono, è un modo di dire, il cervello di gallina, e invece la gallina ha delle capacità intellettive interessanti, è un animale che si è addomesticato, che ha una storia grandiosa nello sviluppo del nostro pianeta. Ricordiamo anche quello che è successo con i dinosauri, la caduta, un pezzo di roccia caduto nell'America centrale che ha sconvolto un po' quello che era l'equilibrio a livello planetario in tutto il nostro pianeta, no? E come la gallina è sopravvissuta la gallina dinosauro è sopravvissuta ed è arrivata fino ad oggi a noi e allevamento, meglio nella azienda piccola contadina, ha acquistato uno spazio anche di natura economica estremamente interessante. Come oggi gli animali, soprattutto quelli domestici, sono interessati per l'equilibrio ambientale. Io personalmente ho fatto delle esperienze grandiose nelle valli varesine che stavano, diciamo, si stavano distruggendo, abbandono completamente della mezza montagna, e quindi incendi nei boschi, dilavamenti, frane e abbandono del territorio e quindi anche dell'economia, e diciamo, uno spopolamento che diciamo, aumentava il disagio delle grosse città in certe zone della regione, ecco. Tutta una serie di situazioni che diciamo, dovrebbero rivedere il rapporto tra allevamento e sostenibilità ambientale, e allevamento ed economia, allevamento e rapporti internazionali addirittura, per evitare che succeda quello che sta succedendo, dei cambiamenti completi di quello che era la conduzione e la sopravvivenza degli ecotipi locali in certe zone, come per esempio nella Val Padana. Diciamo, la Brunalpina aveva anche un rapporto con la montagna e la mezza montagna, è stata completamente, diciamo, allontanata, addirittura non c'è più se non qualche piccolo residuo, è stata allontanata dalla cosiddetta Frisona, che pezzata nera, che dall'Olanda è stata portata negli Stati Uniti e in Canada, e lì è stata geneticamente modificata e diciamo, riportata in Europa, e ha sostituito completamente la brunatina. È un animale addirittura fermo nelle stalle. Io ho delle fotografie degli allevamenti negli Stati Uniti e anche qui nel nostro paese, ti fanno rizzare i capelli. Le avevo già visti personalmente come veterinario provinciale nella Val Padana a Cremona, nella bassa bresciana e bergamasca, e vedere questi allevamenti e questi animali quanto soffrivano, ma soprattutto anche il controllo delle produzioni alimentari e diciamo, la lavorazione addirittura stagionale, e quindi che veniva modificato tutta una serie di rapporti di natura socio-economica. Quindi riprendere questi discorsi, diciamo, io penso che sia un qualche cosa di interessante per noi, ma soprattutto anche per i bambini delle scuole, perché gli animali riescono ad educare e istruire. Sembra che siano due parole che siano dei sinonimi, invece hanno significato completamente diverso. Istruire significa dare dentro, inserire nozioni, diciamo, nella cultura del bambino e del gruppo dei bambini, ed educare invece, far emergere dall'animo dei bambini e delle cose che sanno la loro vocazione nella società, anche nella scelta poi delle loro occupazioni da grandi. Ecco, il rapporto con gli animali, vediamo adesso ragazzi anche laureati, diciamo, in materie scientifiche che si dedicano alla pastorizia. Ce ne sono molti che stanno riprendendo il rapporto, l'ho visto io nella Val Padana, o meglio nella regione del Varesotto, ma ci sono delle notizie che ci arrivano dalla Puglia, e come stanno recuperando anche le transumanze che riportano quelle bellissime tradizioni e quella cultura del pastore che si collega con la cultura di chi è sedentario, il pastore che migra, il sedentario che accoglie l'esperienza del pastore. Una società che si sviluppa in situazioni ecologiche, geografiche diverse, ma che non si allontana l'una dall'altra, è qualcosa di veramente interessante. Ecco, io vorrei chiedere alla dottoressa Cimolino, che poi anche professionalmente ha degli interessi sulla produzione degli alimenti e la salute dei cittadini, ma anche il rapporto non soltanto di quella salute, diciamo, fisica, ma di quella diciamo, salute che deriva da una collocazione bella, simpatica all'interno della società, e che quando viene a mancare si riflette anche sulla salute fisica. Solo se dico le cose, diciamo, completamente giuste, ma vorrei che a questo punto la dottoressa Cimolino dicesse il suo pensiero su questo argomento. Ecco.
Beh, non è facile esaminare un po' il rapporto tra uomo e animale, perché molte sono le situazioni, molte sono le condizioni, ma da un po' di tempo, ma non solo da un po' di tempo, da sempre, questo è stato oggetto poi di discussione filosofica, discussione etica. Perché? Perché la responsabilità dell'uomo nei confronti degli animali in realtà non si riduce a una gestione materiale della convivenza e neanche al fatto di essere il proprietario di tutto il regno animale, di tutto il creato, di tutto il mondo, di tutto l'universo sia. E quindi l'uomo in realtà passa dall'essere così un essere che potrebbe essere dispotico e comunque proprietario di tutto, all'essere uno dei componenti, almeno nella, diciamo così, nella filosofia, nella modalità adesso di vedere questo rapporto, ad essere uno dei componenti, che è una cosa diversa. Quindi non c'è più questa idea dell'antropocentrismo predatorio, si diceva, cioè l'uomo al centro di tutto questo, ma bensì c'è un'equiparazione tra tutti gli esseri senzienti, ma anche, se vogliamo, anche la natura. È questo che si sta parlando un po' nella filosofia, nei vari studiosi di etica, eccetera, perché effettivamente cambia un po' il paradigma, cambia un po' la modalità di rivedere. Ci sono molti studi filosofici su questo, anche moderni ma anche antichi, e però naturalmente i modi della visione sono vari ed eventuali. Quello che possiamo dire oggi, questa visione che ho appena illustrato, viene poi anche ripresa, appunto abbiamo detto, da vari filosofi, teologi, numerosi studi scientifici, se vogliamo, no? Abbiamo per esempio, per fare alcuni nomi, alcuni filosofi o studiosi che si sono occupati di questo, proprio la cosiddetta etica animale, che oggi si chiama, come Singer, Rajan, Rawls, Jonas, eccetera, e anche questi appunto sono i più i nuovi, i più moderni, e alcuni appunto poi sono stati studiati non solo dal punto di vista così relativamente aperto e così sovrastante, ma bensì proprio nei vari campi d'azione, perché effettivamente nelle relazioni tra uomo e animale, quindi la custodia degli animali domestici, gli allevamenti degli animali, le soppressioni dei capi di bestiame, cioè qualora appunto si incida in qualche modo, le sperimentazioni biomediche, la pratica della caccia, anche questa tema di discussione, i criteri dei consumi dei prodotti. E cioè pensiamo a quanti sono effettivamente gli argomenti che possono essere tema di dibattito all'interno anche delle, prima abbiamo citato filosofi, ma anche dei singole persone che decidono o no i cimiteri per gli animali, la sepoltura per gli animali, la cremazione, eccetera, eccetera. E poi naturalmente, ricordando ancora un po' della storia, l'allestimento, i circhi e gli zoo, le mostre e tutto quanto quello che gira un po' intorno agli animali. Quindi le relazioni sono tante, le situazioni sono tante, no? E poi appunto anche l'alimentazione degli animali. Ricordiamo che ormai abbiamo dei negozi che praticano proprio cibi per animali e ristoranti per animali, cioè quindi arriviamo fino alla sublimazione quasi, no? Di questi animali, talvolta appunto quelli da
compagnia.
Da compagnia, bravo, esatto, no? Quindi c'è da una parte Quindi c'è tutta una proposta particolare, quindi una importanza dell'affettività che viene attribuita a questi animali dalla nostra società, no? E talvolta appunto c'è invece una denuncia di quelle condizioni di sfruttamento, di violenza, di diffusione di comportamenti invece alternanti come vegetariani, vegani, che decidono poi di rispettare talmente il mondo animale tanto da non toccarlo nemmeno nel procurarsi il cibo. Quindi c'è una questione che possiamo dire mai così attuale, mai così praticata, se non proprio in tutte le sue raffigurazioni, no? Quindi è una sfida al pensiero, perché effettivamente ci metti di fronte a tanti punti di vista diverse. Io devo dire che per esperienza personale, per esempio, essendo più sull'idea del avvicinarsi il più possibile al mondo della natura, per me vestirmi di lana, vestirmi di cotone, vestirmi di materie naturali mi sembra tuttora, devo dire, la scelta più semplice. Invece mi sono trovata con un'altra persona un giorno a parlarne, che lui è della LAV, che è un'associazione che si occupa della tutela antivivisezionista ma anche della tutela degli animali, e lui, sebbene fosse in qualche modo rappresenta un po' l'alternatività a queste scelte della nostra società, lui mi dice: no, io voglio vestirmi tutto di plastica, perché effettivamente così non tocco assolutamente niente dell'animale, neanche la lana, anche se devo dire la verità, mi sembra strano, perché comunque la lana non è che gli faccio del male alla pecora a tagliare la lana, per cui dovrebbe essere un elemento che casomai casca, come dire, no? Anzi, una mia vicina di casa si è fatta pure il maglione con i peli che pettinava dal suo cane, e quindi ha fatto poi un maglione con i peli del cane, quindi se l'è sentita per sempre molto vicino. Però i comportamenti, come dicevo, sono strani, sono vari, quindi, no? E quindi bisogna avvicinarsi con questo tema, io credo, come sempre, con un po' di prudenza, un po' di logica, un po' di gradualità. E poi vedere un attimino quali sono le possibilità di azione che abbiamo nel trattare queste condizioni, queste situazioni, anche perché bisogna riconoscere che la nostra società, secondo me, riesce a inserire all'interno di quello che è l'animale talvolta anche una sorta di umanismo, cioè una sorta di umanità che in realtà magari non c'è, perché vediamo per esempio nell'affezione agli animali domestici, talvolta questi animali domestici riescono a diventare quasi i bambini dei propri padroni, perché effettivamente vengono trattati in maniera quasi esagerata talvolta, no? Però effettivamente diciamo che se poi questa è una compagnia e comunque una relazione che si protrae durante la giornata, dove la persona magari anche gli parla continuamente, io credo che talvolta appunto c'è un dare e un ricevere che nell'insieme della propria, diciamo, esperienza di vita può essere importantissima. Chi non ricorda appunto il rapporto del bambino o se stesso che ha avuto appunto rapporti con chi ha avuto animali, il proprio cane, il proprio gatto, anche appunto quando sembrava ti capisse, in realtà quando lo parlavi, quando ti comportavi, quando ti spostavi. Effettivamente ci sono dei rapporti, delle relazioni che diventano importanti, tanto da a un certo punto portartelo a fargli la torta per il suo compleanno. Quindi ritorniamo però a Livio, che ha sicuramente molta più esperienza di noi per quanto riguarda questo tipo di tema, e che dire, insomma, io direi in punta di piedi, perché sicuramente siamo, come dice Livio, contrari a quelle che sono le situazioni di allevamenti intensivi, di maltrattamento, compatibilmente e non compatibilmente a quelle che sono le esigenze alimentari della nostra società. Sicuramente si può fare di meglio, sicuramente si possono non dare soldi da parte dell'Unione Europea per quanto riguarda l'agricoltura e gli allevamenti a quelli che sono allevamenti intensivi di maltrattamento e scegliere altre modalità. D'altra parte l'uomo è uomo, l'animale è animale, facciamo parte della stessa complementarità dell'universo, però appunto credo che ognuno abbia un po' le sue caratteristiche in sé. Ma ritorno naturalmente a Livio e ritorno ancora all'argomento e all'esperienza di Livio per quanto riguarda la sua insomma, vita da veterinario e poi la vita da dopo veterinario, proprio col suo rapporto con le api, con gli animali domestici, ma soprattutto lui nella sua vita ha lavorato anche proprio laddove gli allevamenti erano davvero allevamenti in grande stile.
Sì, bisognerebbe fare una distinzione, diciamo così, importante tra quello che è il rapporto tra uomo e animale da compagnia e quello che sono i rapporti di natura economica, la produzione degli alimenti e di altri prodotti di origine animale destinati, diciamo così, alla nostra società a livello planetario, no? La natura ci ha offerto nell'arco di migliaia di anni, diciamo, delle razze di animali da reddito che sono patrimonio dell'umanità, ma purtroppo diciamo, la tecnologia e l'economia diciamo, hanno condizionato i vari tipi di allevamento. Per quanto riguarda gli animali da reddito, oggigiorno diciamo, abbiamo conoscenza e consapevolezza di quanto importanti siano questi rapporti. Il cane capisce, il gatto capisce, gli animali da compagnia riescono a diciamo, dialogare, sembra quasi diciamo così, un qualche cosa di innaturale, invece gli animali capiscono il comportamento ma anche lo stato diciamo, psicologico momentaneo del suo padrone. Ci sono anche addirittura dei dialetti tra cane e cane da zone e zone diverse. Addirittura ci sono delle strutture tecniche che insegnano a parlare con gli animali e il parlare, il comunicare forse ancora meglio, farsi dire dagli animali con gli atteggiamenti di alcune cose diciamo, che dovrebbero essere modificate nel rapporto proprietario. Ci sono dei vecchietti che hanno difficoltà anche a gestire questi animali da compagnia e quindi diciamo, è un qualche cosa che, diciamo, che deve essere rivisto. Io mi sono trovato in situazioni veramente incomprensibili come veterinario anche diciamo, provinciale, avevo il controllo della situazione anche degli animali da compagnia, capitava che in zone di confine come era quella per esempio delle Alpi diciamo, tu ti trovavi che molte volte il proprietario di questi animali, non avendo i documenti sanitari per poter diciamo, espatriare con il cane, rientrava nel paese di origine, addirittura legava questi animali a degli alberi e poi espatriava lasciando questi animali abbandonati lì, magari anche con la loro cucciolata. Sono delle cose veramente diciamo, che lasciano esterrefatti e quindi bisogna sviluppare questa educazione, questo rapporto etico diciamo, e fare in modo che gli animali siano veramente felici assieme ai loro proprietari. E poi ci sono anche delle razze che devono essere, diciamo, scelte da chi, diciamo, avrà la fortuna di avere questi animali, perché sono animali che sono stati selezionati per determinate, diciamo, attività. Ci sono i cani che sono preziosi per i ciechi, dei cani che sono preziosi per la guardia, dei cani che sono preziosi per la ricerca degli, diciamo, infelici che sono stati coinvolti da situazioni, diciamo, non so, così anche di alluvioni, e quindi la necessità di scegliere quelle razze di cani che possono esprimere il loro meglio e fare felici il proprietario, ma siano anche utili nel contesto sociale, no? Ecco, ormai il nostro tempo sta per cadere, ma io avrei piacere anche di parlare, diciamo, ai nostri amici ascoltatori, perché, diciamo, complessivamente si potesse sempre giorno per giorno avere un'azione, diciamo, che opera in modo da fare in modo che anche sotto profilo economico, per quanto concerne la produzione degli alimenti, si potesse lavorare con una certa regola, con certi obiettivi, per soddisfare le nostre esigenze, le esigenze dell'economia e i rapporti tra zone e zone contadine zootecniche nella produzione degli alimenti. E potremmo trovarci ancora in altre occasioni per affrontare e discutere questi problemi. E ai nostri ascoltatori un buon arrivederci.
Radio Nuova Trieste ha presentato Terra e Vita, alla ricerca del cibo, a cura di Livio Dorigo e Tiziana Cimolino.